Dal Salmo 147. Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi.
Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce.
Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi.
Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca.
Pace e bene amici ascoltatori di Radio Missione Francescana. Commentiamo con voi, qui in regia, con gli amici, il Vangelo, la liturgia della parola di questa domenica dopo l'ottava del Signore. Siamo sempre in periodo natalizio e quindi il mistero che la liturgia si propone è il mistero del Verbo che si fa carne. E il versetto del Vangelo che ci introduceva questo mistero del Verbo che si fa carne e che si rivelerà poi già adulto in questo brano del Vangelo, il mistero che si fa carne, del Verbo di Dio che si fa carne, un mistero che non è mai scandagliato e compreso sufficientemente. Abbiamo visto Gesù bambino qualche giorno fa e la liturgia della parola, il Vangelo di oggi, ci presenta un Gesù adulto e ci chiediamo come mai, perché. Perché a mio avviso penso che coloro che hanno composto, raggruppato, unito, collegato i vari brani della Bibbia, sia dell'Antico e del Nuovo Testamento, adattandoli a quello che è il mistero liturgico che si sta vivendo, in questo caso il Natale, a costoro premeva evidenziare un aspetto importante della vita di Gesù, che è quella di essere stata segnata dalla potenza dello Spirito. Maria, madre di Dio, l'angelo le annuncia che sarebbe diventata madre attraverso lo Spirito Santo. Poi Gesù, bambino, presentato al Tempio, viene accompagnato dall'azione dello Spirito Santo, perché Simeone e Anna si meravigliano e lodano il Signore, perché finalmente la luce della salvezza si è manifestata e si è resa visibile. E poi ancora quando nel battesimo troviamo Gesù in fila coi peccatori, dopo essere stato battezzato lo Spirito Santo si rivela, e poi ancora lo Spirito Santo conduce Gesù nel deserto, dove sarà tentato per 40 giorni e 40 notti, e qui ancora lo Spirito Santo che accompagna Gesù nel suo cammino di ritorno in Galilea. Ecco, penso che tutto il mistero del Natale sia avvolto dalla potenzialità dello Spirito, e Gesù si manifesta e si rivela attraverso questa potenza dello Spirito Santo. E che cosa fa Gesù? Si presenta, si presenta utilizzando un passo del profeta Isaia che parlava della venuta del Messia, no? Del Salvatore. E questo suo modo di presentarsi, questo suo presentarsi è come la carta d'identità, è come il programma che fanno tanti nostri politici, poi smentendo quello che promettono. Ma Gesù promette e mantiene, ma è la sua carta d'identità, il suo programma. Che cosa farà questo Messia? Gesù, invece di dire lui in prima persona qual è la sua missione, descrivendo, invece di descrivere quale sarà la propria missione, fa riferimento a un testo biblico, a una profezia di Isaia che parlava appunto del Messia, quello che avrebbe dovuto fare e dire. Ecco, lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia per commentare in modo più approfondito questa liturgia della parola odierna.
Era consuetudine appunto al sabato che nelle sinagoghe venisse letto un brano della legge, della scrittura, seguito da una spiegazione, da un'interpretazione che poteva essere fatta da un uomo rispettabile o da un maestro riconosciuto. E così in questo brano di Luca ci viene raccontato quando Gesù nel suo paese natale a Nazareth, nella sinagoga, svolge questo ministero, gli viene dato il rotolo e legge questo brano, appunto, si dice, del profeta Isaia. In verità quello che viene citato da Luca non è solo il profeta Isaia, ma è un collage di diversi brani dell'Antico Testamento, per la maggior parte di Isaia 61, ma ci sono anche pezzi del profeta Sofonia dove dice «mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio». Ma non è questo, ecco, l'importante. L'importante è che con queste letture, con questo brano, Luca vuole presentare, come dire, come si è detto, il programma, la Magna Carta di quello che sarà poi l'azione di Gesù. In queste parole, in questi testi profetici, noi vediamo concentrati i temi principali della predicazione di Gesù, vista dall'ottica di Luca: lo Spirito Santo, la sua consacrazione come Messia, la liberazione materiale e spirituale, l'intervento divino a favore dei poveri e degli oppressi, la proclamazione di un momento, di un evento di grazia. Quali sono le parole, le frasi più significative che Gesù dice leggendo appunto questi testi profetici? Lo Spirito del Signore è sopra di me. Nel capitolo precedente Luca aveva riferito del battesimo di Gesù al Giordano, dove appunto lo Spirito l'aveva consacrato. Mi ha consacrato con l'unzione, ecco, la sua consacrazione messianica. Noi sappiamo che consacrato significa, in greco si dice Christos, il Cristo è il consacrato di Dio, consacrato per una missione messianica. Poi il lieto annuncio, no? In greco l'Evangelo, portato ai poveri. I poveri sono i destinatari, soprattutto in Luca, dell'azione, della predicazione di Gesù. dove i poveri sono non solo appunto quelli che non hanno, i deboli, i sofferenti, ma dietro questi poveri ci si può vedere anche tutto l'Israele autentico e perseguitato che attende dal Signore la sua salvezza, attende solo dal Signore la sua salvezza. Ecco, questi poveri a cui è portato il lieto annuncio sono i poveri di Yahweh, cioè tutto l'Israele nella sua dimensione sociale, appunto di popolo esiliato e anche appunto escatologica, cioè che attende dal Signore una salvezza. E poi è importante la proclamazione dell'anno di grazia del Signore. Nel testo profetico di Isaia questo anno di grazia si chiamava l'anno giubilare, cadeva ogni 50 anni ed era un anno in cui appunto gli schiavi venivano liberati, le persone che avevano perduto i loro beni perché per debiti o per altro rientravano in possesso dei loro beni. Ma Luca dà una rilettura particolare di questo anno di grazia. L'anno di grazia è il tempo ormai giunto con Gesù della benevolenza di Dio, della misericordia di Dio, della salvezza di Dio. Ecco, siamo adesso nell'anno santo della misericordia. Il tempo della misericordia in realtà è cominciato con Gesù e durerà fino alla fine dei tempi. È il tempo in cui Dio appunto offre il suo figlio per la salvezza gratuita di tutti gli uomini. Ecco allora che Gesù con queste parole apre in un certo senso il suo ministero e, rifacendosi alla scrittura e ai testi profetici, ci dice quali sono appunto le colonne portanti della sua predicazione, della sua missione. Abbiamo detto lo spirito, la consacrazione messianica, la liberazione materiale e spirituale, l'intervento di Dio a favore dei poveri e soprattutto la misericordia, l'anno di grazia.
Come hai ricordato, Marco, questo brano è veramente importante perché è un po' la Magna Carta, come lo hai definito. Ci dà cioè le coordinate di tutta l'azione di Gesù. È un po' la chiave di lettura di tutto il Vangelo. Quindi riflettere, meditare su questo brano ci può aiutare veramente ad approfondire cosa vuol dire essere cristiani, cosa vuol dire seguire Gesù. Gli spunti sono davvero tanti, mi soffermo soltanto su alcuni, su quelli che forse mi hanno colpito maggiormente. E una delle cose che mi ha colpito è proprio il verbo insegnare, insegnava nelle loro sinagoghe. E quindi vuol dire che era una cosa che faceva spesso, no? E mi ha colpito perché la pratica fondamentale di Gesù è stata quella di insegnare, ha speso tutto il tempo della sua vita pubblica nell'insegnare, quindi è un verbo importantissimo. In Luca Gesù è soprattutto però un medico del nostro cuore, un medico dello spirito, ed il Vangelo in generale, soprattutto questa prima parte di Luca, è soprattutto una logoterapia, cioè Gesù ci guarisce attraverso la parola, attraverso il suo insegnamento. Ecco, io meditando sul Vangelo mi trovo spesso a vivere questa esperienza, come se il Vangelo veramente mi guarisse dalle mie ferite, dalle mie paure, dalla mia mancanza dalla mia sfiducia. Ecco, e anche la parola di oggi mi aiuta in questo senso, perché una delle dei più grandi nostri limiti, forse la malattia più grande che abbiamo noi esseri umani, è proprio la menzogna. E invece il Vangelo, in questo senso, è una terapia della parola che ci aiuta con la verità, che è una verità luminosa, a dipanare questa menzogna, a liberarci da questa menzogna. E qual è la più grande menzogna? È non sentirci amati, non meritare questo amore, non siamo degni di questo amore. Invece tutto il Vangelo ci dice, ci ripete, tutta la parola ci ripete che meritiamo questo amore, anzi, che questo amore è un dono gratuito e che non meritiamo, che ci viene dato così. Quindi il Vangelo e questa parola di oggi è una parola che ci aiuta a liberarci e ci guarisce dalle nostre paure, dalle nostre menzogne che purtroppo ci ripetiamo pur non volendolo. L'altra cosa che mi ha colpito moltissimo è quando viene detto che venne a Nazareth e lo spirito, quindi la potenza dello spirito, lo porta proprio a Nazareth. Perché Nazareth era il luogo dove era cresciuto, dove è stato allevato, dove ha passato la maggior parte della sua vita. E lo porta proprio lì. E sappiamo che Nazareth, l'abbiamo detto altre volte, era innanzitutto un piccolo paesino sperduto che non aveva alcuna importanza. E poi era un paesino lontano dalla fede, no? In Galilea, lontana, viene chiamata infatti la Galilea delle genti lontane che non avevano una fede come quella di Gerusalemme, ecco. Della Giudea, e viene portato proprio qui. Mi colpisce perché lo porta qui, inizia proprio da qui, e il suo inizio non è proprio un inizio glorioso. Apparentemente nella parola di oggi tutti i suoi compaesani lo apprezzano, si meravigliano delle sue parole, ma se leggiamo i versetti successivi notiamo subito dalle prime battute che la presenza di Gesù provoca difficoltà e addirittura tentano, come sappiamo, di ucciderlo. Quindi il suo inizio non è così tanto glorioso nella sua città, però inizia proprio da qui. Il suo inizio quindi parte quasi dal nulla, da un piccolo paese, un paese che non aveva una grande fede, e parte dal rifiuto, parte anche dal peccato, tentano di ucciderlo. Però Gesù inizia da lì, da questa quotidianità. A Nazareth Gesù emerge dalla, diciamo così, dal silenzio, proprio nel suo quotidiano banale. Ecco, questo mi ha fatto riflettere anche sulla nostra vita, sulla mia vita, la vita di ciascuno di noi. Tante volte noi vogliamo fuggire dal nostro presente banale, dal nostro piccolo presente, e invece Gesù ritorna lì, anzi è lo Spirito che lo porta lì e inizia da lì, proprio per dire qualche cosa di importante, che è proprio lì che c'è un seme che è stato gettato e lì che deve fiorire questo seme.
Sotto l'ombra delle tue ali abbiamo visto grande l'opera delle tue mani ed imparato ad amare la vita e i fratelli
tutti insieme alla scuola della tua parola.
Con il tuo spirito ci hai dato grazia e carismi
per regalarci un cammino di vita nuova. E quanti poi si sono sentiti chiamati per nome, lasciando tutto per sé.
Cresciuti tra le tue lodi.
E quanti giovani hai chiamato a offrirti la vita,
ad impegnarsi con coraggio per il tuo Vangelo. Vivessimo pregando e amando chi soffre.
ricominciamo il nostro commento qui dagli studi di Radio Missione Francescana. Siamo nella domenica dell'ottava del Signore, sempre secondo il rito ambrosiano. Il Vangelo che è stato letto e che stiamo commentando riguarda la persona di Gesù all'inizio della sua missione. Lui si presenta dentro la sinagoga di Nazareth utilizzando, nel suo modo di presentarsi, alcune parole, alcuni versetti delle profezie dell'Antico Testamento, in modo particolare di Isaia. Ma nell'attingere alla sapienza della parola di Dio veterotestamentaria, Gesù opera una scelta, applica un suo criterio di discernimento, perché il profeta Isaia e anche gli altri profeti, guardando, prefigurandosi e profetizzando la figura, la missione del Salvatore, del Messia, univano queste profezie che abbiamo letto e sono state utilizzate da Gesù con altre espressioni, altri modi di intendere la figura del Messia. In altre parole, questo Messia, secondo anche quello che andava predicando Giovanni il Battista, avrebbe dovuto liberare, estirpare il male dalla storia dell'umanità, del cuore dell'uomo. Quindi il Messia si sarebbe dovuto presentare come un giudice severo che avrebbe condannato il peccato e i peccatori. Qui, in questa presentazione che Gesù fa di se stesso, invece compare soltanto l'aspetto più positivo. È come se già all'inizio della sua missione Gesù dicesse: guardate che però io intendo incarnare la figura di un Messia che è quello che vi sto dicendo adesso, che non ha niente a che fare con il Messia giudice, il Messia che avrebbe dovuto portare il giudizio di Dio separando il bene dal male, i peccatori dai buoni. Niente, non troviamo niente di tutto questo nella presentazione che Gesù fa di se stesso nella sinagoga di Nazareth. E qui lui si pone già come criterio di giudizio nella retta interpretazione della salvezza che avrebbe dovuto Dio operare proprio attraverso di lui. E così farà fino alla fine. Fino alla fine, anche quando gli altri, tutti quanti, si aspetterebbero una discesa dalla croce, Gesù non opera questo prodigio, questo miracolo, che avrebbe dovuto essere la motivazione sufficiente, la prova sufficiente anche da parte dei suoi accusatori per ritenerlo il Messia vero. Gesù non rinuncia a questa sua idea, a questo suo programma, a questo suo modo di presentare la salvezza, di incarnare la salvezza, subito dall'inizio. E questo è rassicurante per noi e ci fa capire come dobbiamo un po' sconvolgere e convertire il nostro modo usuale di vivere il Natale, di vivere la giustizia di Dio che coincide con la sua stessa misericordia. E il Natale, il mistero del Natale stesso, ci invita a rientrare nelle logiche di Dio che non sono le nostre, presentandosi proprio come un bambino impotente. Dio rinuncia alla sua onnipotenza di Dio e vuole salvare gli uomini attraverso una serie di scandali che si ripetono continuamente nella vita di Gesù Cristo fino alla sua passione e alla sua crocifissione.
Volevo fermare l'attenzione un momento sulla prima lettura della liturgia di oggi, che tratta dal libro del Siracide. Il libro del Siracide è un libro abbastanza recente per l'Antico Testamento, è scritto intorno al secondo secolo avanti Cristo, in un momento in cui il popolo ebraico, disperso ai quattro angoli del mondo, entra in contatto con la cultura ellenistica, con la cultura greca. E di fronte alle suggestioni, anche alla forza, alla complessità di questa cultura, c'è il problema di mantenere le proprie radici, di riscoprire quella che noi oggi chiameremmo la sua identità culturale e diciamo mantenere saldo quel tesoro che gli era stato tramandato. Ecco allora che questo l'autore sacro, l'autore del Siracide, cosa fa? Vuole ricordare in questo brano che cos'è per Israele la sapienza, in un contesto, no, quello greco, in cui la sapienza è una conquista dell'uomo, no? È uno sforzo intellettuale, filosofico, per arrivare appunto a comprendere, a capire. Ecco, questo autore ricorda a Israele che per lui la sapienza è innanzitutto un dono di Dio. La sapienza esce dalla bocca di Dio e viene donata in primo luogo a Israele. La sapienza esce dalla bocca di Dio e prende dimora presso il suo popolo. Leggiamo alcuni pezzi, alcuni versetti appunto della prima lettura di oggi. È la sapienza personificata che parla, libro del Siracide, e dice la sapienza: «Io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo. Come nube ho ricoperto la terra, ho posto la mia dimora lassù, il mio trono era su una colonna di nubi. Ho cercato un luogo di riposo, qualcuno nel cui territorio potessi risiedere, e allora il creatore dell'universo mi diede un ordine e mi disse: fissa la tenda in Giacobbe e prendi in eredità Israele. Prima dei secoli, fin da principio, mi ha creato. Nella città che egli ama mi ha fatto abitare, nella porzione del Signore è la mia eredità». Ecco, la descrizione della sapienza è questa: uscita dalla bocca dell'Altissimo, esistente da sempre presso Dio, scende in mezzo agli uomini e prende dimora in mezzo a Israele. Per il Siracide la sapienza era innanzitutto la legge, la parola di Dio, la rivelazione. Ma siamo nel tempo di Natale e stiamo celebrando, stiamo meditando il mistero di Dio fatto uomo, no? Del verbo di Dio che si fa carne, si fa uomo. E allora è chiaro come possiamo leggere, no? Con un'ottica di Nuovo Testamento questa lettura, e ce lo suggerisce già il versetto del Salmo responsoriale, che è proprio un commento, un'interpretazione della prima lettura. Il versetto diceva, se ricordiamo bene, il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi. Proviamo a leggere in parallelo i versetti del Siracide con alcuni versetti del prologo del Vangelo di Giovanni, che sappiamo è forse quella parte dove, di tutti i Vangeli del Nuovo Testamento in cui viene espresso nel modo più alto, no, il mistero della parola di Dio che si fa carne. Dice il Siracide, e la sapienza che parla: «Io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo», e Giovanni dice: «Il Verbo era presso Dio». Dice il Siracide: «Prima dei secoli, fin da principio, egli mi ha creato». Dice Giovanni: «In principio era il Verbo». Dice il Siracide: «Fissa la tenda in Giacobbe e prendi in eredità in Israele». E il prologo di Giovanni dice: «Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi». Ecco, anche per noi vale ciò che l'autore sacro, il Siracide, voleva dire ad Israele. Attenzione, la sapienza non è una conquista umana, la sapienza è innanzitutto dono di Dio, è qualcosa che esce da Dio e viene donato al suo popolo, ma per noi la sapienza di Dio, il Verbo, è una persona, e sappiamo, è Cristo stesso che ci rivela, no? Che ci rivela chi è il Padre. Ecco, allora leggiamo in questo modo questo brano dell'Antico Testamento e usiamolo come un aiuto per meditare, per comprendere meglio il mistero dell'incarnazione.
Sì, io vorrei continuare la riflessione sul Vangelo, che in realtà si riaggancia bene con quanto hai detto, proprio quello che, su cui ho riflettuto oggi, su questa parte di questo Vangelo molto bello. Innanzitutto mi sono soffermata su questa frase che viene detta, su questa piccola parte di questo Vangelo in cui viene detto: si alzò a leggere, e poi viene detto successivamente: aprì il rotolo e trovò il passo. E nella traduzione più originale, fedele alla lingua greca, viene detto: si levò per leggere, proprio perché il verbo utilizzato è proprio quello della resurrezione. E questo verbo non è indifferente, non è casuale, anche perché si collega molto bene al verbo che viene usato in greco, il verbo leggere. Leggere in greco si dice riconoscere, si usa questo verbo riconoscere, perché leggere, se ci pensiamo bene, vuol dire proprio riconoscere le parole che abbiamo imparato, no? A leggere, ma può anche voler dire riconoscere dietro quelle parole la realtà stessa, quindi vuol dire riconoscere. E abbiamo detto appunto che la parola alzarsi richiama in greco la parola levarsi, cioè quella usata nella resurrezione di Gesù. E allora cosa significa questo? Si levò per leggere. Cioè il Gesù che si leva, e proprio che si alza, è quello della resurrezione, che è capace veramente di interpretare la scrittura, è la chiave di lettura delle scritture, come veniva ricordato prima. Cioè lui fa riconoscere che in lui si compie tutta la scrittura. E mi colpisce questo perché i suoi compaesani l'avevano intuito, infatti viene detto che rimanevano stupiti di come parlava, perché non è tanto quello che si dice ma soprattutto come lo si dice, e gli davano testimonianza, si meravigliavano per le parole che uscivano dalla sua bocca. Quante volte noi ascoltiamo la parola della Bibbia in chiesa o quando siamo da soli, ma ci sono dei momenti in cui risuona dentro di noi in maniera diversa, è come se a un certo punto la riconosciamo, no? Ecco, Gesù era stato capace di fare questa cosa, cioè aveva gli altri, e l'avevano anche capito, è sorprendente questo, che l'avevano capito e poi purtroppo avevano tentato di ucciderlo, ma l'avevano intuito, avevano intuito che lui, in lui si compiva la scrittura, ne erano rimasti anche stupiti. Quindi questo è un messaggio importantissimo. L'altra cosa che mi ha colpito è proprio il versetto successivo, quando viene detto aprì il rotolo e trovò il passo. Allora, io ho sempre interpretato questo versetto come una cosa ovvia, cioè ovvio che per leggere devo aprire. In realtà non è così ovvia, perché approfondendo la preparazione di questo commento, ho scoperto che in Isaia 29 si parla proprio di un libro che è stato scritto ma che viene dato da leggere, ma non, questa persona a cui viene dato non riesce a leggerla perché non sa leggere. Allora viene data a un'altra persona che però dice è sigillato e quindi non posso aprirlo. E c'è anche l'Apocalisse che parla appunto del libro scritto dentro e fuori, però che è sigillato con 7 sigilli, e tutti piangono perché nessuno è in grado di leggerlo. Cosa vuol dire questo? Che ci sono delle cose nella nostra vita, io penso forse anche all'intera nostra esistenza, che a volte non sappiamo leggere. Questo ci fa soffrire e dà insensatezza alla nostra vita. Invece quando riusciamo a leggerla, quando attraverso la fede riusciamo a leggere il senso della nostra vita, allora proviamo una gioia profonda. E ci capita, credo capita a tutti, a me capita, che quando riesco a entrare in questa logica, nonostante le difficoltà, sono gioiosa, perché c'è un senso, c'è una chiave, c'è un perché. Ecco, Gesù in questo brano si manifesta come colui che riesce a dare un senso alla nostra vita, perché la può leggere, la può interpretare. Cioè lui, Gesù, il mistero di Gesù dà pienezza alla nostra vita, perché è in grado di aprire questo libro che è la nostra vita e la nostra stessa esistenza, cioè dà senso alla nostra esistenza, può interpretarla, può leggerla. Ecco, penso che questo sia molto significativo per la nostra vita. E la cosa che mi colpisce, l'ho detto prima, che i suoi compaesani l'avevano intuito, ma poi purtroppo si sono lasciati prendere dalle proprie idee su Dio, non da quello che avevano intuito nel cuore, ma dalle proprie idee che avevano su Dio, un Dio diverso, un Messia diverso che non corrispondeva a quello reale che era Gesù.
I miei occhi, Signore, aprimi gli occhi del cuor, voglio vederti, voglio vederti. Apri i miei occhi, Signore, aprimi gli occhi del cuor, voglio vederti, voglio vederti. vederti splendere, Signor, nella luce della tua gloria, ricolmi del tuo amor. Cantiamo santo, santo, santo. Apri i miei occhi, Signore, apri i miei occhi del cuore.
Oggi si è compiuta questa scrittura per voi, che voi avete ascoltato. La traduzione originale dice: oggi si è compiuta questa scrittura nei vostri orecchi. Ecco, mi ha colpito molto quell'oggi. Luca usa questa parola circa 7 volte e questa è la prima volta che la usa. L'ultima sarà sulla croce, quando Gesù dirà: sarai con me in paradiso, oggi. È importante questa parola, perché noi abbiamo soltanto l'oggi. Il Salmo 95 dice: se oggi ascoltate la voce, entrerete nella terra promessa. Quindi se oggi non l'ascoltate, non ci entrate. Per cui tutto dipende da questo oggi e dall'ascolto. Infatti dice: si è compiuta questa scrittura nei vostri orecchi. Quindi per compiersi noi dobbiamo ascoltarla, ma ascoltarla e viverla vuol dire questo. Gesù quindi l'ha compiuta, lui la compie, l'ha compiuta. Noi la compiamo se l'ascoltiamo. Oggi si è compiuta per voi se ascoltate questa parola, quindi dipende dall'ascolto, dall'obbedienza quindi a questa parola. Perché pensavo proprio che si parla di salvezza, soprattutto durante il Natale, no? E ci si dà anche gli auguri. Tante volte mi chiedo perché, e pensavo che noi questo tempo della salvezza possiamo veramente capirlo se lo accogliamo, fino in fondo nella nostra vita. Infatti il messaggio della salvezza, il Natale stesso, lo riusciamo a vivere se abbiamo fede. È una questione di fede e la fede viene dall'ascolto. E quindi è attraverso l'ascolto che alimentiamo la nostra fede e possiamo compiere questa parola oggi nella nostra vita.
I compaesani di Gesù sono rimasti subito contenti. Tutti gli davano testimonianze ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Così in chiusura del Vangelo odierno. Ma subito dopo, qui non lo si dice, i suoi compaesani lo presero e lo trascinarono fino sul ciglio del burrone per ammazzarlo, perché si sono lasciati prendere dalle logiche della carne e non dallo spirito. E Gesù rivelava la sua salvezza lasciandosi prendere dallo spirito, quello che raccomanda poi nella seconda lettura di oggi l'apostolo Paolo ai Romani, dove si dice che noi non dobbiamo agire secondo la carne, ma dobbiamo camminare secondo lo spirito. Poi ancora Paolo: quelli infatti che vivono secondo la carne tendono verso la carne, verso un'umanità, verso una chiusura, verso una cecità. Quelli invece che vivono secondo lo spirito tendono verso ciò che è spirituale. E poi ancora Paolo, sempre nell'ultimo versetto della seconda lettura, dice: voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello spirito, dal momento che lo spirito di Dio abita in voi. Quattro volte fa riferimento allo spirito, contrapponendolo alla carne. Ecco. Per attualizzare, come diceva prima Angela, la parola di Dio, il messaggio di salvezza, di liberazione che Gesù ha proclamato utilizzando l'espressione di Esaia, dei profeti dell'Antico Testamento, riferendolo a se stesso, questo modo di presentarsi è secondo lo spirito, perché Gesù è avvolto da questo spirito e manifesta progressivamente, quasi a tappe, che lo spirito di Dio abita in lui. Se vogliamo vivere il Natale, vivere e godere e usufruire della salvezza, dobbiamo entrare in questa logica dello spirito. Pace e bene amici, vi salutiamo da Radio Missione Francescana. Buona domenica nel Signore da parte di Padre Gianni,
Marco
e Angela.